Il racconto della neve e dello sci di Franco Brevini.
Nell'antichità il bianco non è solo un colore, è un'idea di bellezza e soprattutto un'idea di femminilità. Neve, avorio, alabastro, gigli. Il repertorio torna sempre lì, a un candore che dice insieme eleganza e distanza. Quando Omero parla di bianche braccia, non descrive solo la pelle delle fanciulle, segna un rango, perché il pallore è nobiltà, in quanto racconta una vita al riparo, mentre la bronzatura, che oggi invece è di moda, parla di lavoro, di esposizione, di necessità. Così il candore idealizza il corpo e quasi senza accorgersene lo spiritualizza, lo rende altro, lo rende più puro, vicino al mito. Su questa tradizione la poesia italiana costruisce un canone potentissimo. Petrarca lo fissa con precisione. Laura, la donna amata, ha di neve il volto e d'oro i capelli. Da lì in poi la bellezza viene spesso detta per contrasti netti, per materie preziose, per temperature simboliche. Ma ogni canone prima o poi si incrina. Il barocco chiama gli specchi deformanti e le verità che trapelano dalle crepe, porta dentro il bianco una nota diversa. La neve non è più solo splendore, può diventare presagio. Sul viso il candore si fa inverno della giovinezza, non promessa di purezza ma annuncio di sfiorire. L'immagine si capovolge, la bellezza, invece di farsi eterna, rivela la sua fragilità stagionale. La modernità europea eredita questa ambiguità e la rilancia. Il bianco continua a ipnotizzare, ma cambia tono. In Baudelaire diventa eleganza ferita, candore che si sporca di malinconia. In Mallarmé si trasforma in simbolo mentale, nella pagina bianca che promette e insieme blocca, come un inverno dell'ispirazione. Lì il bianco non è più epidermide, è idea, è silenzio, è assenza che pesa. In controluce appare anche l'altra faccia del gioco. Se il bianco è ideale, il nero diventa stigma. Nella lunga storia dell'immaginario occidentale, la donna fosca viene associata a una bellezza meno legittima, più ambigua, talvolta colpevole. Lo scapigliato Tarchetti saprà farne un racconto memorabile. A un certo punto la bilancia cambia e dalla donna di neve alla neve come cultura, come paesaggio mentale, il passo è breve. Freddo e caldo, nord e sud, barbarie e civiltà, la neve diventa frontiera. Con il romanticismo entrano in scena i ghiacci veri, le esplorazioni polari, l'alpinismo, nasce il sublime. Il bianco smette di essere ornamento e diventa una vertigine. Coleridge fa navigare tra gli iceberg il suo marinaio e capisce che il bianco non consola ma spaesa. La natura non è più madre ma è prova. In Frankenstein la neve è scena e destino. Artico e ghiacciai sono il teatro della hubris, dell'eccesso umano che vuole creare e dominare. Il mostro cerca il gelo perché fra gli uomini trova odio, fra i ghiacci almeno silenzio. Davanti al bianco assoluto, l'umano scopre la propria fragilità e la natura mostra un volto non cattivo, ma indifferente. In Germania nasce il Wanderer, il viandante che cammina in un esterno per guardare all'interno di sé. Ma quel viaggio può trasformarsi in gelo dell'anima. È la Winterreise, il viaggio d'inverno di Schubert, che porta la neve al punto più nudo, strada sepolta, ricordi che si congelano, ostinazione senza pubblico. Andersen inventa la regina delle nevi e traduce l'ambiguità moderna in fiaba. C'è un'intelligenza geometrica senza cuore, lo specchio che deforma, il gelo che si scioglie solo con le lacrime e con il legame. Con Jack London, infine, il bianco torna materia brutale. Meno 40 gradi, dita che non rispondono, fiammiferi che falliscono. È il mondo spietato del grande nord. E Kafka compie l'ultimo scarto. La neve diventa incubo moderno, disorientamento. labirinto. Guardando l'intero arco, la metamorfosi è chiara, da candore erotico e sociale a gelo dell'esistenza. La neve promette purezza, ma consegna anche vertigine. Illumina e cancella, incanta e minaccia. Forse è per questo che la letteratura continua a inseguirla, non tanto per descriverla, quanto per capire che cosa rivela di noi quando il mondo all'improvviso diventa bianco. È il lungo preludio alla donna angelicata, un corpo trasformato in emblema, in distanza desiderabile, ma proprio perché è un emblema, il bianco porta con sé un rischio: fissare, semplificare, giudicare. Quando Tasso immagina il Verno che posa pruine sulle rose del volto, lascia intravedere già l'ombra dentro la luce, la bellezza come cosa che dura poco. Da quel punto in poi la neve non smetterà più di oscillare tra seduzione e perdita. Ecco perché nel Novecento la pagina bianca non è più solo la carta dello scrittore, ma è un paesaggio interiore. E il bianco diventa domanda: quanto spazio vuoto sappiamo abitare e quanto silenzio siamo capaci di sopportare.